Questa sera ricordiamo un ex alunno di questo istituto, dell'Istituto Sociale, il Cardinale Carlo Maria Martini. Saranno tre momenti articolati da cominciare questa sera. Il titolo è Il metodo Martini, perché l'idea è quella di ricordare Padre Carlo con una presenza viva ed efficace che ispira ancora molti di noi. Quindi un suo metodo che è cominciato e sta facendo vedere i suoi frutti. I relatori di questa sera saranno dei testimoni di questo metodo. E il primo momento riflette sull'aspetto del Martini biblista, il 26 ci sarà un secondo momento su il Cardinal Martini vescovo e la sera la messa. E i relatori qui presenti, padre De Nora, dell'Istituto Sociale, responsabile per i collegi d'Italia della compagnia, la sorella del Cardinal Martini, padre Giacomo Costa della Fondazione Martini e padre Germano Calvagno. Lascio subito la parola a padre Vitangelo De Nora, che sarà tutto noi.
Ecco, il mio è un semplice saluto e un ringraziamento per essere tutti qui stasera insieme con noi a fare memoria del Cardinal Martini e soprattutto a riflettere sull'eredità che ci ha lasciato. Questo è un po' il senso della Fondazione Martini che questa sera anche presentiamo qui a Torino insieme all'evento che poi ci sarà il prossimo sabato. Presentare una fondazione che vuole proprio fare memoria, custodire un'eredità così importante e così attuale. E la chiave di questa eredità, come ci dice il titolo di questa sera, è proprio il metodo Martini. Questa lettura della realtà e della parola di Dio. Io vorrei cogliere l'occasione per raccontare un piccolo episodio che è legato un po' alla eredità educativa del Cardinal Martini. Noi quest'anno come scuole dei Gesuiti abbiamo organizzato questo incontro con Papa Francesco. Quando, diciamo, come organizzatore mi sono interrogato su come organizzarlo insieme ai miei compagni gesuiti, lì ci è venuto in mente il metodo Martini. Martini ha parlato spesso di educazione e lo ricordavamo anche l'anno scorso in un incontro molto vicino alla sua morte. Aveva scritto una lettera, cosiddetta lettera ai giovani che non incontro, in cui aveva cercato di partire dalle lettere che aveva ricevuto da parte dei ragazzi, che magari non sono quelli che vanno nella parrocchia, ma sono quelli che magari in chiesa non ci vanno. E, diciamo, le aveva riportate in questa lettera, che era la sua risposta alle lettere dei ragazzi, dicendo così: a che cosa stai pensando? Io personalmente, dice, di fronte a queste lettere mi sento spiazzato. Sotto queste espressioni scorre la vita, la gioia, il dolore, la sofferenza, la noia mortale di chi mi ha scritto. Oserei dire di più, riesco a intravedere anche alcune verità e anche alcuni errori che noi uomini di chiesa abbiamo commesso. Sento la tua voglia di cambiare il mondo, dalle ingiustizie, dalle inutili sofferenze, dalle stragi, dalle disparità, dalle false ipocrisie, dallo sfruttamento. Questa è la reazione di Martini di fronte alla voce dei giovani e di giovani che magari vivono lontani dalle prospettive interne della chiesa. Io mi sento spiazzato di fronte a queste domande. diceva Martini. Mi sento spiazzato di fronte a questi sogni e a questi desideri. Quando abbiamo pensato di organizzare l'incontro con i giovani delle nostre scuole, abbiamo detto: cosa facciamo? Facciamo scrivere delle lettere ai ragazzi. Facciamo che il Papa parli a partire dalle lettere di questi ragazzi. Che faccia un dialogo con loro a partire proprio dalle loro espressioni più belle. Ed è uscito un incontro che credo ha avuto anche una sua risonanza, ma per chi c'è stato è stata soprattutto un'emozione grande. Quando vedi un bambino di chiedere al Papa: ma tu volevi essere Papa? Oppure chiedergli: ma come mai tu invece di mettere la macchina di lusso vai nell'autobus dei vescovi? Oppure perché non ti sei fatto un appartamento lussuoso? Ecco. Questo è un piccolo esempio del metodo Martini. Cogliere l'umanità, leggere in profondità le domande dell'uomo di oggi, metterle in relazione con la scrittura e con la vicinanza e l'amore di Dio. E allora questa sera noi proprio vogliamo, attraverso la presenza dei relatori, ridare il senso di questa eredità che è da custodire. Prima di tutto ci sarà la sorella Maris Martini, che ci racconterà degli episodi anche legati alla sua esperienza scolastica. Mi è stato detto. E poi ci sarà appunto il padre Costa, che è vicepresidente della Fondazione Martini, che ci introdurrà in questa idea di riprendere il metodo di Martini, poi diciamo attraverseremo il percorso biblico e soprattutto anche poi presenteremo in finale un'edizione del testo della Vita di Mosè, un testo molto importante di Cardinal Martini, che è stato dedicato per l'occasione.
Senta, io posso mettere lì così? Ecco, io preferisco parlare da seduta come ex insegnante che sono un po' dalla cattedra, mi fa quasi piacere. Io, mi ascoltano, Allora io dico che sono contenta e sorpresa di essere stata invitata tra gli oratori di questo convegno, che è molto specialistico perché Martini è biblista, e sul metodo Martini. E io, come sorella del Cardinal Carlo Maria Martini, ho riflettuto: ma come posso inserirmi? Cosa ci si sarebbe soprattutto aspettato da me e su questo mio brevissimo intervento? Già che trovavo un sociale a cui tutti siamo legati in qualche modo, invece dei ringraziamenti di rito che arrivano, devo dire qualcosa su che cosa rappresenta o ha rappresentato per me, naturalmente come sorella, questo incontro in questa serata. E mi riferisco al sociale, proprio al sociale, che grammaticalmente è una parola, parla come insegnante di lettere, aggettivo qualificativo, istituto sociale, no? Perché l'istituto fosse chiamato sociale si perde nella notte dei tempi, ce lo diranno gli storici. Io ho solo una parziale memoria degli ultimi 80 anni di vita dell'istituto e ho impresso nella mente che il sociale, sì, ma è così, anche prima, che il sociale dalla mia infanzia in poi ha rappresentato, più che un luogo o una scuola, un modello di istruzione e di comportamento, un modo di essere, di stare e di porsi nella vita. E quindi il ricordo ha la meglio sui ringraziamenti di rito, ma durante l'intervento del giovanissimo padre Giacomo Costa, che è il vicepresidente della Fondazione Cardinal Martini, di cui vi parlerà, io penserò non tanto alla generazione di suo zio, Eugenio, io coetaneo, ma quanto alla generazione dei nonni, dico bene, al grande, all'unico vero padre Costa, che era padre Giovanni Costa, che è quello che ci ha lasciato la memoria di quello che era il sociale allora, e questo padre Giovanni ha contribuito molto alla fama del sociale, come noi sorelline di fratelli più grandi ce lo ricordiamo, e per fortuna però, che siamo in pochi che ce lo ricordano, per quale si dice, ah ma sì certo, ma padre Giovanni, ecco, era tutto un'altra cosa. Ma ringrazio anche padre De Nora, e per inciso gli dico che è stato molto fortunato a non avere come allieva mia figlia Giulia, se altra generazione di ragazzi che hanno frequentato il sociale, questo negli anni 70, non proprio la prima generazione di ragazze che sono entrate, ne parlavo stasera, nel 71, lei è entrata nel 74, ma si respirava tutta un'altra atmosfera. E naturalmente lei, Giulia, l'ha molto ben descritta in un'intervista che ha rilasciato a Jesus, molto di metodo di Sant'Ignazio, responsabilità personale, agire, applicare i propri talenti, ma comunque in quell'occasione negli anni 70 io ho frequentato il sociale come madre depressa e affannata perché mia figlia contestava l'autorità, e mi piace ricordare qui padre Guarello, che è stato contestato in tutti i modi, ma che in fondo ha lasciato il segno di quello che... Ma io vorrei fare una breve riflessione, e mi sembra molto pertinente, sugli anni di studio e di formazione di mio fratello al sociale, perché poi lui ha restituito il tutto. Gli anni erano 1937-44, e ricordare anche l'altro mio fratello Francesco, più vecchio di lui di 3 anni, che è mancato ben 41 anni fa. Com'era lo studio e l'educazione sociale? Pagellini Mensili, se vuole vedermi, Pagellini, qui c'è tutto, Pagellini Mensili divisi in varie valutazioni. Camerata, primo, a sua volta con 3 voci, doveri religiosi, condotta, applicazione allo studio, quindi prima parte. Seconda parte, scuola con tutte le materie classiche, eccetera, compreso cultura militare, e chi si ricorda sa che cos'era la cultura militare allora. Devo dire che in questo pagellino cultura militare tutto l'anno non c'erano voti, quindi non so come mai. Poi, di ognuna di queste materie c'erano 2 caselle, condotta, cioè studio, e poi condotta e diligenza, quindi c'era una valutazione strettissima. E al fondo della pagina c'era assenze festive e feriali, perché allora c'era la messa anche la domenica, che magari io non so se fosse obbligatoria o no, ma comunque c'era assenze festive e feriali. Questo dimostra lo stretto controllo anche della frequenza alla messa festiva, e tutto era concretizzato nelle menzioni settimanali che venivano appese nella bacheca del corridoio, chi se lo ricorda, via l'Arcivescovado, bacheca con premi, medaglie, attestati di ogni genere, e in dicembre a Teatro di Torino veniva il encomio solenne distribuzione dei premi. Quindi il tutto aveva anche un'aura di socialità, quasi di mondanità, perché naturalmente le famiglie erano tutte coinvolte. Quindi il sistema di educazione allora era altamente meritocratico, e la frase "dobbiamo essere i primi negli studi per aiutare gli altri nella vita" mi è ancora rimasta impressa adesso, quindi non so se era un messaggio per i miei fratelli, ma è passato anche a me e alla famiglia, e messaggio rinforzato anche dalla partecipazione alla congregazione mariana. Ma questo sistema meritocratico, come lo risolvevano i gesuiti? Con un sistema bellissimo, davano premi a tutti. Ma se lei vede, se dice menzione onorevole, i primi, eccetera, poi c'era il premio, condotta, religione, buone maniere, cultura militare, naturalmente scherma, canto, e quindi evidentemente ognuno aveva il suo premio, quindi questa l'ho trovata veramente molto coinvolgente. Poi lascio stare dal curriculum scolastico, perché Carlo a scuola eccelleva dalle elementari che sono state fatte alla scuola Sclopis, scuola che è tuttora dietro Piazza Statuto, dove abitavamo, scuola che adesso è assolutamente multietnica, ma dove hanno fatto per gli allievi illustri, per esempio io mi ricordo Carlo, dello stesso anno c'era Ceronetti in un'altra sezione, una mostra di pagelle, di temi, anche lui, dove lui eccelleva, e questa mostra è stata fatta tutta dai bambini delle elementari, che così sono stati coinvolti anche nel passato, quindi già dalla scuola Sclopis, poi al sociale era naturalmente sempre il primo, il più bravo, e va bene, e anche a Gozzano, dove ha finito gli studi, ha fatto gli ultimi 2 anni durante la guerra, addirittura è riuscito a saltare la terza liceo, a fare seconda e terza liceo, a dare gli esami al D'Azeglio, che tutti sappiamo cosa vuol dire, con gran lodi e abbracci da questa famosa insegnante Arici, che era persino commossa di questo ragazzo che si era presentato così preparato. Tralascio tutti gli episodi scolastici, uno solo che dimostra come già lui recepiva questa educazione di essere bravi ma per fare per gli altri. Un suo compagno, ancora vivo, ha detto recentemente, che gli chiedeva insistentemente di passargli i compiti in classe, e Carlo gli ha risposto: io te lo passo, ma poi sei sicuro che sia per il tuo bene? È proprio che la dice tutta su quello che era questa sua naturale predisposizione d'animo. Un altro argomento sempre inerente alla sua formazione, che io però non riesco tanto a collocare. Lui dice che a un certo punto non era talmente affascinato dal discorso religioso, che non trovava un Vangelo, e dice che si era messo in giro a comprare un Vangelo che non lo trovava. Questo non mi quadra tanto, io devo dire che sono più giovane di lui di 8 anni, ma non mi quadra tanto col fatto che ho anche fatto una piccola inchiesta fra i cugini che possono ricordarsi, perché la casa, a casa non ce n'erano, come in tutte le famiglie, era pieno di libri di devozione, di edificazione, di vite di santi, di generazioni precedenti a nostre, e per inciso tutti questi libri di devozione che io ancora erano tutti riservati a pie signore, mai nessuno che fosse riservato ai signori, e vite di santi che ne erano un'infinità, ma non riesco a collocare questa sua ricerca col fatto pratico di uscire di casa, andare nella libreria. Però se l'ha detto lui, che cercava un Vangelo e che era uscito per trovarlo, non posso assolutamente mettere in dubbio la sua parola. Che cosa ha tratto Carlo di questa sua educazione sociale? Tornato a dire una messa agli alunni delle medie, ricordo negli anni potevano essere 50-55, quando ancora studiava teologia a Chieri, nella cappella del sociale, ha fatto una predica molto semplice, come faceva lui proprio, mai con frasi complesse, elencando, e questo l'elenco faceva anche parte del suo modo di essere chiaro, elencando quello che aveva imparato al sociale e per impostare la propria vita, e si è rivolto a questi ragazzi dicendo: dovete avere in mente di fare qualcosa nella vita di buono, di utile e di difficile, perché le cose facili le sanno fare tutti, e quindi questo lo ha messo in pratica, o la vita glielo ha fatto mettere in pratica. Aveva un modo di fare poi suo personale talmente discreto anche poi nel comportarsi, che io capisco, ma che è difficile, che è difficile vedere, ma un episodio dell'infanzia lo mette in luce molto bene. Mi diceva sempre una parente anziana che in un'enorme casa del centro di Torino giocavano a nascondersi un gruppo di cugini giovani e meno giovani. Carlo era il più piccolo era a metà fra i grandi e i piccoli, ma avevano osservato i genitori di questa mia amica, in realtà era lui che dirigeva il gioco, non come leader che si imponeva, ma come ma badava che tutti, grandi e piccoli, avessero spazio e opportunità di partecipare al gioco. E questo mi sembra un atteggiamento che, non so, forse lo divertiva anche in un certo senso, ma che è difficile notare. Io, è da quell'episodio che sono partita. Comunque, l'educazione ricevuta in famiglia è stata vissuta con un impegno rigoroso e che richiedeva delle posizioni a volte molto pesanti. A casa c'era un elenco dei libri proibiti. Siamo negli anni, prima degli anni 40. Evidentemente suggerito dai bravi padri del sociale, e nostro padre aveva una collezione completa dei romanzi di Balzac. I romanzi di Balzac erano all'indice, e allora io mi ricordo che mio padre era proprio dispiaciuto, ma evidentemente non osava dirgli di no, quindi noi allora abitavamo sul Po, questi libri legati venivano, mia madre ritagliava con cura il dorso in modo che non si leggesse Balzac romanzo per paura che caduti nell'acqua poi qualcuno andasse a ripescare e li leggesse, cosa che non si sarebbe mai perdonata, e io mi ricordo che da piccolo ho partecipato volentieri al lancio dei romanzi di Balzac del Po, quindi è segno che però l'educazione era rigorosa, anche scomoda se vogliamo, era timido sicuramente, imbranato diremmo adesso, tra l'altro fragilino, delicato eccetera, mentre noi eravamo tutti robusti, ma sicuramente aveva già da allora davanti a sé un grande futuro in tutti i campi, però non ha mai avuto dubbi sul suo cammino di fede. E se dovessi definire il ricordo della sua giovinezza, direi che pur seguendo con occhio attento le vicende quotidiane della vita di famiglia, di tutti i giorni, era o viveva naturalmente immerso e come assorto nella preghiera e nello studio. Quella della preghiera e del pregare in ginocchio davanti al crocifisso, per esempio, queste immagini, non era un atteggiamento suggerito più dalle immagini che poi non penso, cioè non c'è un atteggiamento del santino in preghiera con l'aureola come in queste immaginette così, era un'altra forma di spiritualità. E qui io penso che rapidamente ho toccato il punto di partenza dell'itinerario spirituale e umano di mio fratello in ordine storico, cronologico, affettuoso, anche perché mi ritrovo con un archivio di storie e di storie di famiglia che è preziosissimo, e fra l'altro penso che sarebbe altrettanto prezioso, e lo dico ai confratelli padri gesuiti, indagare a fondo su quello che è stato il suo cammino spirituale dal 60 all'80, quando era a Roma professore e rettore del Biblico e della Gregoriana, ma sono quelli stati gli anni di cui lui lì sì che era un biblista, ecco, e che non sono, sono ancora un po' così vaghi, ma sono, per me sono fondamentali, e mentre invece quello che è successo a Milano è in mano ai milanesi, quindi ne sappiamo di tutto, tra l'altro dei milanesi cui tengono molto al Martini vescovo. E io direi che così, molto alla buona, ho trattato questo itinerario spirituale e umano di mio fratello, il quale però, questa è l'educazione, la famiglia, eccetera, ha avuto sicuramente in dono il carisma della lettura del segno dei tempi, perché qui c'è un qualche cosa che sicuramente ci trascende tutti. E questo carisma lo ha dato con generosità e dedizione costante, l'ha usati al servizio della Chiesa e della convivenza civile, quindi duplice aspetto. Convivenza civile e Chiesa vuol dire che l'ha regalato a noi, uomini e donne in cammino nella Chiesa. E con questo una brevissima, un po' sconclusionata.
Grazie per la bellissima testimonianza. Formare uomini e donne per gli altri. Direi che è stato un
un quadro bellissimo di che cosa vuol dire educare e della forza dell'educazione. Secondo intervento, padre Giacomo Costa, padre gesuita,
un po' di barriera,
della Fondazione Martini. Lascio a lui la parola.
Bene, grazie mille per questo invito a condividere questa serata di ricordo di padre Carlo. Devo dire che dopo un intervento del genere mi sento proprio piccolissimo, non a caso, ora forse capisco perché padre Carlo era l'unico che mi chiamava Giacomino, allora non so come, adesso effettivamente mi sento molto Giacomino rispetto a tutte queste cose, ed è anche un po' come ci sentiamo come gesuiti aver osato fare questa fondazione Carlo Maria Martini, prendere in mano l'eredità di padre Carlo. È veramente un impegno che bisogna essere un po' incoscienti per assumerlo, data proprio la ricchezza della sua figura. È lui che ci ha, in un certo modo, lasciandoci i suoi scritti, lasciandoci l'incarico di custodire, designati come eredi da questo punto di vista, chiaramente poi in collaborazione con la famiglia e con la diocesi di Milano. E quindi abbiamo pensato, qual è lo strumento, il modo migliore per poter non soltanto, anche se è veramente importante, raccogliere tutti quelli sono le opere, gli scritti, gli interventi, la memoria, è una cosa preziosissima, ma perché è prezioso? Perché l'intento è quello di far vivere lo spirito che è animato l'impegno del cardinale. Questa è la motivazione fondamentale di questa Fondazione Carlo Maria Martini, che appunto oggi presentiamo qua a Torino, è stata presentata solo fino adesso al Papa, quindi niente poco di meno, al Papa, che tra l'altro veramente ha fatto questo incontro ricordando personalmente i suoi momenti con padre Carlo, ricordando appunto che la sua figura, la figura di un profeta, di un padre della Chiesa, ci ha detto è dovere di giustizia ricordare, far memoria dei padri. Allora in un certo senso questo ci ha incoraggiato ad andare avanti in questo far memoria di questo padre della Chiesa, di tutti noi, che veramente ci illumina e ci accompagna nel cammino. E poi è stata presentata a Milano pochi giorni fa con una serata, l'inizio del dialogo a due voci tra ebrei e cristiani, che è tradizione fare a San Fedele a Milano, e questa serata qua di ricordo di Martini Biblista. Sono veramente momenti fondamentali nei luoghi, almeno in due luoghi sicuramente centrali. Milano e l'area di Torino, cioè Orbassano, Chieri, cioè, ho scoperto che è molto più complicato, non basta dire Torino, cioè, c'è tutto l'insieme di vita piemontese che chiaramente che è stata molto importante per loro. Vabbè, gli scopi, allora, se volete, poi ci sono questi volantini, se avete già presi potete vederli, ma è appunto promuovere il dialogo interreligioso, proporre uno studio della Sacra Scrittura che si articoli anche alla spiritualità o anche alla lettura della società, questo è importante. I giovani sono importantissimi, un altro obiettivo è fare formazione, programmi formativi pastorali con la pedagogia ignaziana per i giovani, perché fino alla fine lui è stato dalla parte dei giovani, incoraggiava, e anche ora hanno fatto uno spettacolo appunto riprendendo alcuni suoi testi, e si conclude proprio con questo passare appunto la fiamma a un giovane perché possa continuare questo tipo di impegno. E poi anche l'approfondimento degli esercizi spirituali. Allora, ora entriamo nel vivo della serata, non vi dirò di più. Nel foglietto vedete che alla fine c'è un piccolo indicazione con scritto partecipa, perché ci sarebbe una cosa che ci farebbe veramente piacere, che questa fondazione sia una fondazione viva, non soltanto, va bene, di studi, non soltanto neanche di formazione, ma che tutti si sentissero a casa. per esempio modi concreti, c'è il sito www.fondazionecarlomariamartini.it e per esempio raccogliamo tutte le testimonianze di chi è stato per voi il padre Martini, che uno l'abbia conosciuto direttamente o che uno in qualche modo sia stato toccato dalla sua figura, e quindi è molto importante per sentire proprio come questa sua eredità non è un'eredità accademica o di nozione, ma è qualcosa proprio che respira con la Chiesa, respira con la gente. Io sono stato veramente toccatissimo di essere tra coloro che sono andati in Duomo i giorni appunto prima dei funerali per rendere omaggio alla sua salma, e vedere come tanta gente lì in questa coda sentiva di averlo conosciuto personalmente. Ognuno aveva una storia da raccontare, una cosa da dire. Mi ricordo quando mi ha detto così, quando ha detto cos'ha. Poi a Milano c'era stata la scuola della parola, dialogo con i non credenti, eccetera, eccetera. Per cui veramente qualcosa di vivo e che deve continuare a vivere e non diventare una cosa da museo. Allora, questo è un po' il senso della fondazione. E comunque nel sito, il sito serve anche per tenere informato di se uno vuol vedere tutte le attività che vengono fatte su di lui, conferenze, pubblicazioni, e se ne avete da segnalare, anche lì potete partecipare e ci aiutate sicuramente. Bene, adesso entriamo un po' in quello che mette insieme tutte queste attività di cui ho fatto cenno, che è questo, come hanno già ricordato, metodo Martini. Ora, anche qua di nuovo, se ero piccolo, io mi faccio ancora più piccolo, perché parlare del metodo Martini, penso che ci vorranno ancora anni di studi, non soltanto di studi nel senso di stare sui libri, ma proprio di meditazione, di far entrare sempre di più nell'esperienza e la comprensione del suo modo di fare e il suo modo di aiutarci ad essere Chiesa, ad essere cittadini del nostro tempo, del nostro mondo. Per cui quelle di stasera sono soltanto degli input per, in vista di una riflessione sul metodo Martini, appunto prendeteli proprio come un percorso che facciamo insieme, cerchiamo di capire, cerchiamo di metterli sul tavolo. Allora il mio contributo adesso lo metto sul tavolo e poi si andrà avanti, e sono due le piste che volevo intrecciarvi così per cominciare questo cammino: da una parte il dialogo con la parola e d'altra parte il dialogo tra le coscienze, non come due cose separate, ma vediamo, sono proprio due fili, due prospettive chiamate a intrecciarsi e a vedere come oggi poi possono essere feconde in questa nostra Chiesa che in un certo senso non è più, anche se è passato poco, quella la sua, e sicuramente Papa Francesco ha contribuito anche ad andare avanti in quelli che erano i sogni e i desideri di Padre Carlo. Allora, il primo è il dialogo con la parola. Allora qua mi piace cominciare riprendendo una sua citazione di Madeleine Delbrel, che è un'assistente sociale mistica francese. Un po' di donne, allora qua siamo tutti uomini, cioè per fortuna che c'era la sorella di Padre Carlo, perché siamo un po' monotema.
Era molto legata a Madeleine Delbrel.
Infatti, per questo è una figura sicuramente che gli ha parlato, e lui citava questa frase sua di Madeleine Delbrel, che dicevano: gli avvenimenti non possono essere per noi segno della volontà di Dio altrimenti che mettendoli in collegamento con la parola di Dio, che mettendola in essi. Essa allora ci rivela la volontà di Dio, che deve essere fatta nella pasta stessa di tali avvenimenti. Allora entriamo un po' in questa citazione che trovo veramente interessante. Innanzitutto Martini, riprendendola, voleva sottolineare il mutismo dei fatti, degli avvenimenti. In certo senso, a volte troppo facilmente gli dice: beh, è successa questa cosa, beh, è il Signore che avrà voluto così. Allora sicuramente non è questa la prospettiva di Carlo, che rischia di andare nel fatalismo, così tipo, anche in altre religioni dico inshallah, appunto se l'ha voluto Dio e se vuole Dio. Quindi i fatti in sé non parlano da soli, ma è, possono essere anche ambigui in un certo senso, possono voler dire una cosa ma possono voler dire anche loro, il loro contrario. Ma dice lui, se colleghiamo gli avvenimenti con la parola di Dio, se mettiamo, come dice Madeleine Delbrelli, in essi la parola, allora questa parola può rivelarci la volontà di Dio, può aiutarci a capire. Ed è bella l'immagine poi che usa Madeleine Delbrelli, che riprende Padre Carlo, della pasta. E lui dice, la pasta è qualcosa appunto che, da cui si parte, ora non penso che fosse un genio della cucina, ora non so se no. Non penso che...
Buon bicchiere di vino gli piace.
Buon bicchiere di vino, mangiare bene sì, però sì, sicuramente non so se a casa vedeva fare la pasta quando era... perché sì. Voglio dire, questo, sì, anche sì, la mia generazione sono riuscita, la nonna che faceva la pasta, che impastava... ricordava, si parte per impastarla, pressarla, mescolarla con acqua per farne altro da ciò che è, eppur è sempre la stessa pasta. E quindi, immaginando la parola negli avvenimenti, la pasta si trasforma e diventa ciò che Dio vuole, non per fare un'altra cosa diversa, ma per farne emergere il senso. Cioè è bello proprio questo gesto di impastare con tutta la fatica che ci vuole e il tempo che ci vuole e anche la disponibilità a lasciarsi stupire per poi per quello che viene. Non so, quando vedete anche la pasta che lievita, cioè, c'è sempre qualcosa che va al di là anche della fatica, questa bella pasta rotonda. E tra l'altro, dico, le mie origini non sono milanesi, sono genovesi, e non so se sapete, per fare la focaccia bisogna impastare 3 volte dopo aver fatto lievitare la pasta. Cioè si fa lievitare una volta, si rimpasta, si lievita, si rimpasta, quindi 3 volte ci vogliono 3 lievitazioni, 3 impasti per fare una vera focaccia genovese. E in questo senso è bello vedere, ora volevo farvi un esempio di come di fatto il suo modo di avvicinare un testo, di far avvicinare la gente, tutti quanti, a un testo biblico, proprio con questo, con questi incalzare, che uno non si accontenta della prima, del primo frutto, ma che continua ad andare più in profondità, che poi la focaccia diventa bella, oliata, buona. Vabbè, la focaccia per un genovese è sempre qualcosa che affonda nelle radici materne e paterna, fa parte dell'immaginario, a scuola sempre la cosa di focaccia. E allora volevo prendere una pagina in cui fa una lettura della Genesi, e in cui si afferma che chiaramente l'uomo è creato immagine e somiglianza di Dio, che utilizzava per messa in relazione con i documenti della Chiesa, che in cui si afferma l'inalienabile dignità di ogni persona umana. Allora, è un tema anche che ho preso non a caso, tra l'altro era una conferenza che lui faceva a delle persone che si occupavano del carcere, quindi questo è già un motivo, perché sicuramente il carcere era un posto a cui lui era molto legato. E d'altra parte questo tema della dignità di ogni persona penso che sia fondamentale ora, proprio anche per vedere che cosa sta alla radice di questo metodo, questo sguardo che riesce a vedere la dignità di ogni persona. Allora lui fa questo primo impasto e appunto, riprendendo qualche elemento, dice, la creazione raccontata nella Genesi costituisce il fondamento biblico della dignità della persona e la radice dei suoi diritti e doveri. Però uno potrebbe anche fermarsi lì con questa lettura, in un certo senso evidenzia che l'uomo scopre la propria dignità, il proprio lavoro, il proprio valore, sentendo una presenza in lui e in ogni suo simile del suo creatore. Poi aggiunge, la Bibbia parla di somiglianza per qualificare ancora meglio l'espressione immagine, dandole il senso di somma approssimazione. Lui dice, si potrebbe tradurre, facciamo gli uomini che siano immagini a noi somigliantissime, una presenza che richiami la nostra presenza, e da questa come chiave di lettura della Bibbia. Quindi uomo a immagine di Dio nel suo più intimo, uomo che poi si scopre figlio di Dio, che è un passo avanti il capire di questo essere fatti a immagine di Dio. E conclude: nessun potere può perciò disporre dell'uomo, nessun uomo può trattare un altro da padrone, perché nessun uomo può disporre di Dio. Questo è il primo passo, dico, attraverso questo brano della Genesi riusciamo a vedere come ognuno porta in sé questa immagine somigliantissima di Dio, ognuno è figlio di Dio e per questo nessuno può trattare gli altri da padrone. Uno potrebbe dire bellissimo e quindi siamo tutti fratelli, fare questi bei discorsi in cui facilmente andiamo come credenti, nel senso che andiamo alle conclusioni direttamente, ma lui non si ferma lì e continua a questo impastare la parola con le vicende umane, perché si dice bellissimo, siamo a immagine di Dio, però in che maniera gli uomini di oggi che noi conosciamo e che talora conosciamo nel loro avvilimento causato da sé o dall'altro, dalle circostanze, portano la presenza del Dio della gloria, l'immagine di Dio? E tra l'altro pensava, lì stava parlando a persone che lavorano nel carcere, e gli dico, com'è che possiamo riuscire a vedere anche nelle persone con cui lavorate l'immagine di Dio? Vuol dire, non è che stiamo parlando, sì, bello, siamo tutti fratelli, ci guardiamo in faccia, siamo contenti, ma non si accontentava della prima risposta, ma sempre in questo impastamento, in questo impastare, bisogna accettare la forza anche bruciante di questa domanda. E tra l'altro lui diceva, anche il detenuto stesso può perdere la stima in sé, può anche, com'è che anche lui può continuare a vedere l'immagine di Dio in se stesso, l'immagine di Dio e essere figlio di Dio? Quindi comunque anche questo denota una capacità di ascolto e di sapere che cosa vivono le persone nelle varie situazioni. Uno può sentirsi un disperato, un dannato, un perso per sempre. E quindi dice, è vero che uno può provare un istintivo rifiuto rispetto a queste persone che hanno ucciso, che violentano l'innocente, che hanno rapinato l'anziano, e ognuno può... Ma dice, siamo chiamati a una comprensione più vera del messaggio della scrittura e non semplicemente a un'accoglienza primaria, ottimista e facile. È proprio questo, non accontentarsi del primo risultato, ma veramente far interagire quello che vediamo, sperimentiamo e viviamo con quella che è la parola. E poi da qua ancora la terza lievitatura, la terza impastatura, altre domande che fanno vedere come non si tratta soltanto così di interrogativi, ma di interrogativi che mettono in moto. E lui dice, da tutto questo vorrei cercare di trarre alcune conseguenze di carattere generale, ma poi vorrei tentare di rispondere a due domande precise. Che cosa dobbiamo fare in concreto e quali cammini individuare per curare la dignità ferita dell'uomo? Allora, se volete sapere le risposte vi leggete il suo saggio, che non è giustizia, non è l'obiettivo della serata. Quello che voglio sottolineare è proprio questa capacità, questa ricerca appassionata che non si limita a porre le domande, ma entra nel cuore dei problemi per far emergere delle soluzioni che non sono le soluzioni teoriche che facilmente possiamo applicare, ma è qualcosa che nasce da un vero ascolto della parola e di come questa parola illumina quanto viviamo. Ma ha fatto, non so se il biblista conferma, io sono più direttore di aggiornamenti sociali, più in questioni di società, però mi faceva riflettere un collega suo che diceva, qua c'è qualcosa veramente dell'approccio dello studioso di critica testuale anche, nel senso, e questa è la parte forse che diceva che non è tanto conosciuta degli anni romani.
Poi gliele dico.
Vuol dire, perché critica testuale, perché è proprio un modo di non dare per scontato le lezioni del testo, di andare in profondità, di porsi se c'è questa lezione invece di un'altra, perché hanno detto così invece di dire cosa?
È fondamentale questa ricerca che ha fatto lui sul testo biblico, che a studi aridissimi,
sì, voglio dire studi aridissimissimi, ecco, sì, ecco. Però penso
questa,
che sia
più che la pasta è questa ricerca per cercare la di arrivare più vicino possibile alla verità, che lo ha aiutato nelle situazioni della vita da vescovo.
Esattamente, tanto, è proprio un'abitudine da studiare, di porsi delle domande, di non dare mai per scontato quello che nel testo sembra così, anche le soluzioni più ovvie e evidenti. Quindi questa qua è una prima strada, e voglio soltanto ricordare che padre Carlo era lui stesso impastato di questo modo di fare, di questo sguardo sulla persona. Io mi ricordo ancora negli ultimi tempi a Gallarate che non stava bene, però ogni volta che entrava qualcuno nella stanza si alzava in piedi proprio per riconoscere la dignità della persona che aveva davanti. Poi uno poteva dire, vabbè, con tutto quello che aveva sta lì seduto, porge la mano, invece c'era proprio un desiderio di accogliere l'altro proprio perché vedeva in quest'altra persona questa presenza di Dio, questa dignità che doveva riconoscere e omaggiare. In questo senso lampada per i miei passi e la tua parola è qualcosa che anche qua non diceva in maniera semplice e facile, ma era veramente il frutto di un cammino. L'altro aspetto che volevo intrecciare con questo è proprio il dialogo tra le coscienze, nel senso dell'ascolto della parola di Dio in noi. In questo senso, questa parola che parte al nostro interno, ora veramente di solito c'è una grossa resistenza rispetto alla coscienza. Tu dimmi quando poi devo finire, perché sennò andiamo avanti, ma vuol dire di solito adesso c'è una visione della coscienza tipo grillo parlante, qualcosa che bisogna schiacciare più rapidamente possibile perché ci dà un po' fastidio così, mentre vuol dire, nella tradizione della Chiesa sicuramente negli occhi, nell'esperienza di padre Carlo c'erano le parole della Gaudium et Spes, questa legge scritta nel cuore dell'uomo, il nucleo più segreto, il sacrale dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità. Allora, questa è la coscienza, qualcosa di veramente da esercitare, un peccato che ora ci stiamo così perdendogli l'allenamento a usare questo muscolo, diciamo così, questa capacità che non è soltanto di quello che ci fa male quando facciamo qualcosa che effettivamente di cui non siamo fierissimi, ma è proprio qualcosa che ci permette di desiderare, di orientarci a quello che vogliamo nella nostra vita, questa capacità di sapere come la parola di Dio in noi mette in movimento non in negativo ma in positivo in quello che è più bello e prezioso nella vita. È per questo che la coscienza è questa parola di Dio, una parola che apre alla vita, vuol dire che non è certo qualcosa che vuole metterci in fallo, da cui chiaramente poi ci dobbiamo liberare. E la coscienza è sicuramente un nucleo centrale profondissimo nel modo di affrontare le cose di padre Martini. Questo luogo di articolazione tra carità, verità, tra comprensione, azione, lui diceva, la carità, o altrimenti detto una coscienza capace di comprendere come rispettare e promuovere la dignità propria e altrui, suggerirà quello che di volta in volta si può fare. Vedete come è vista, è la carità, oppure, cioè, la carità, cioè una coscienza capace di comprendere e rispettare la dignità dell'altro, cioè tutt'altro, cioè lontanissimo anni luce da una visione della carità, di quello che fa la buona azione, si sente soddisfatto dentro per aver, ma invece di beh, sei soddisfatto, ma perché sei soddisfatto? Perché tocca qualcosa che è fondamentale per la tua vita. La parentesi, anche oggi quando magari davanti a Papa Francesco siamo toccati, c'è qualcosa che ci anima, anche qua è da mettere in moto la coscienza, dire perché questa cosa ci tocca così profondamente, cosa dice di quello che veramente desideriamo per la nostra vita. Proprio è qualcosa, un'indicazione, come una stella cometa preziosissima. Oggi si presenterà questo bellissimo libro, La vita di Mosè, il roveto ardente, cos'è questo roveto che ci brucia dentro e non distrugge? Qualcosa, questo fuoco che ci permette di desiderare, che ci apre dei cammini, ma che magari fa paura, vorremmo magari starne lontano, ma in realtà scopriamo che non ci distrugge. C'è una bellissima meditazione del roveto ardente che è tra, veramente, vabbè, lasciamo perdere la pubblicità, non mi hanno pagato neanche, assolutamente. Però è questa attenzione alla coscienza che rende possibile questo dialogo autentico, non come uno spediente strategico, ma questa accoglienza, ascolto dell'altro così com'è e non di come si vorrebbe che sia. E qua allora entra tutta la parte milanese, diciamo così, di dialogo, di accoglienza, di imparare proprio in questo ascolto e di addirittura mettere il non credente in cattedra. Ora siamo abituati, si fa, va di moda, il cortile dei gentili, che è il cortile in cui, vabbè, non potevano veramente entrare nel tempio, le teniamo fuori e parliamo lì. Invece è ben diverso fare una cattedra del non credente, nel senso che si impara, lo si mette al centro e si impara ascoltando l'altro. Quindi una coscienza che permette di quindi insieme anche confrontarsi per cogliere come questa parola di Dio orienta la vita, la nostra vita. Qua c'è un'altra frase del Gaudium et Spes che è molto bella, che nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali. Allora, non basta, come diciamo oggi, che ognuno ascolti la propria coscienza e fa secondo la coscienza. È richiesto anche di confrontarsi tra coscienze per poter capire dove Dio ci chiama ad agire. Quindi non è soltanto dire, vabbè, io con me stesso sono in pace, ma soprattutto lo dico perché lavoro in temi sociali, per andare avanti come gruppo, come scuola, come società, come paese, non possiamo fare a meno di confrontare ciascuno mettendo sul tavolo quello che ha capito nella sua coscienza e confrontando insieme le coscienze. In questo senso il desiderio di Padre Carlo è di coinvolgere altri compagni di viaggio. Mi colpiva che già da piccolo raccontava adesso che la sua attenzione è di far sì che tutti partecipassero al gioco. Ed esattamente questa cosa qua. Cioè il desiderio che tutti possano partecipare, perché sa che ognuno ha qualcosa da dire, il contributo di ognuno è fondamentale per capire fino in fondo la situazione. È veramente bellissimo, questo è un aspetto fondamentale, perché lui non può fare il viaggio da solo, né desiderava fare il viaggio da solo, e invece cercava dei compagni di viaggio con cui porre, far emergere queste domande più profonde, come abbiamo visto nei confronti della parola, con questa paternità spirituale di chi è veramente autorevole, nel senso che autorizza gli altri a essere per se stesso e non invece centra le cose su di sé. Veramente un cammino esigente. Allora, come diceva anche prima, questo mi colpiva, bisogna fare qualcosa di difficile. Beh, allora, è qualcosa di difficile, ma qualcosa che dà senso e che ci permette di essere uomini e donne pienamente, tutti quanti. Allora, io non so, probabilmente... ancora 5 minuti, vabbè, allora generosamente, se no avrei finito anche, nel senso che avevo tutta un'altra parte che, in cui volevo sottolineare come queste indicazioni ci aiutano nella Chiesa di oggi, nella Chiesa di Papa Francesco, nel senso che sono oggi che queste indicazioni devono vivere e devono aiutare. È un metodo con cui confrontarci, questo dialogo con la parola di Dio nella scrittura, la parola di Dio in noi, che deve aiutarci. Sicuramente da una parte ci aiuta a non avere un atteggiamento moralizzante, questo è veramente importante, lo dico per primo come uomo di chiesa, non essere quelli che conoscono per primo ed elargiscono un po' dall'alto delle risposte. E quindi questo moralizzare, che quando i principi morali non vengono collegati a questo messaggio vivente, a questo roveto ardente, a questa parola della scrittura che mette l'anima, quando la si impasta, come dice, che dà il senso agli avvenimenti. e penso che anche per la scuola questo sia veramente un punto su cui i miei confratelli e tutti i professori, tutti quelli che sono impegnati, insistono tantissimo nel modo di intanto di insegnare, di formare dei giovani. Non si tratta di forse magari un tempo si faceva di più, ma di inculcare dei precetti, una morale, delle conoscenze, qualcosa, ma di creare delle persone che in un certo senso sono autorizzate, che camminano, che si mettono in piedi e che ascoltano questo maestro interiore che li conduce avanti nella vita. L'altro aspetto, così facendo veloce si potrebbe dire sicuramente di più, ma è questo ascoltare lo spirito che soffia dove vuole, questo che è spirito, questa parola che parla ciascuno nel sacrario che è la coscienza, implica di restare aperti a una novità radicale e di non voler predeterminare gli esiti dei processi e anche accogliere un pluralismo di opzioni. Io penso che questo per la nostra società, per la Chiesa, sia veramente fondamentale, cioè non c'è un solo modo di fare la cosa, ma ci sono delle maniere legittime da riconoscere, da assumere, da valorizzare. Oggi sarebbe un problema se uno dice finalmente le idee del Cardinal Martini, i suoi desideri hanno vinto sulle altre correnti della Chiesa. Assolutamente non sarebbe stata la sua prospettiva nella maniera più assoluta, ma è proprio vedere una ricchezza che forma la Chiesa, proprio in questa varietà che dalla parola che scaturisce dalla parola, cioè questa creatività della parola che suggerisce dei percorsi diversi. E quindi questo pluralismo nel modo di essere Chiesa, nel modo di essere società, di accettare, riconoscere e valorizzare, cioè essere riconoscenti, cioè passare soltanto dal riconoscersi magari guardandosi in canesco, ma invece ha una possibilità di riconoscere, essersi riconoscenti gli uni per gli altri, riconoscenti per il dono che ciascuno rappresenta e può portare. Questo sicuramente è l'esperienza che chi l'ha conosciuto l'ha fatto conoscendo Padre Carlo, questo sguardo che veramente come metodo, come strada, come cammino, penso abbia ancora moltissimo da dire a noi nella Chiesa e nella nostra società. Ecco, grazie.
Grazie Don Giacomo. L'intervento è quello di Don Germano D'Arnagno, ex allievo del sociale, biblista, insegna esegesi dell'Antico Testamento alla Facoltà Teologica di Torino. Lascio a lui la parola.
Dunque, questi sono preziosissimi, li rimetto perché tirati fuori da un dossier.
No, questi devono ritornare. Buonasera, ringrazio per l'invito, per l'occasione di fare memoria di una figura significativa e cara, direi per la mia generazione. Non sono gesuita, non ho incontrato personalmente il cardinale, ho avuto modo di conoscerlo da vicino. Le mie coordinate biografiche sono nascita nel 68 e ordinazione nel 93, per potersi contestualizzare. E parto da una scena mia personale, per arrivare poi a dire alcune sottolineature rispetto alla lezione del Cardinal Martini come biblista. Ricordo il 97, giugno 97, mi era stato chiesto di andare a studiare, di specializzarmi in scrittura giù a Roma, e avevo dinanzi agli occhi un annuario del Pontificio Istituto Biblico con tutto l'elenco dei corsi. E leggevo le varie proposte, intuivo la ricchezza e la specializzazione di quella proposta. Da una parte ne ero affascinato e dall'altra mi dicevo, sì, però poi mi piacerebbe anche imparare qualcosa dello stile del Cardinal Martini, che al di là degli aspetti tecnici, questa scrittura la sapeva far cantare, la sapeva mettere in interazione con la vita. In fondo, se devo dire, i tre contatti che ho avuto con il Cardinal Martini, penso sia una testimonianza generazionale comune a tanti altri, da una parte di essere cresciuto negli anni della formazione in seminario, imparando a gustare la parola di Dio nella scrittura grazie alle sue lezioni, grazie ai libretti di meditazione. Poi erano i libretti che lui diceva di non aver mai scritto, anche provenivano dalla sua predicazione, ma era la ricchezza che è stata ricchezza per tanti in Italia. Ho incontrato, non direttamente come docente, Martini dentro la sua specializzazione, la critica testuale. Io ricordo quando all'istituto seguivo quel corso e dentro me dicevo, un corso in realtà...
Spieghi che cos'è la critica testuale.
Un corso in realtà che aveva dei tratti soporiferi, e mi dicevo come è possibile scatenare la vitalità della parola di Dio, farla interagire in modo così esistenziale dopo aver insegnato per anni una disciplina così arida. Ma su questo ci torno perché è uno dei punti. E poi l'altro contatto che ho avuto è negli anni in cui ero a Roma a studiare, abitavo al seminario lombardo che era il luogo della sua residenza quando scendeva a Roma. Una coabitazione assolutamente riservata, il cardinale era proverbiale per la riservatezza e per cercare di disturbare il meno possibile, ma la sua figura e anche alcune occasioni di, lui li chiamava caminetti, ogni due anni ci regalava una serata libera di domande e di interazione sulla vita della Chiesa, me l'hanno fatto incontrare. A monte c'è tutto questo. Allora, la domanda a cui provo a rispondere guardando a Martini come biblista è che cosa ha contribuito a rendere il cardinal Martini un riconosciuto maestro dell'ascolto della parola. Accanto, indubbiamente, a tratti unici della sua personalità, metto in evidenza due dimensioni e le conseguenze. Una dimensione strettamente biblica, la questione della critica testuale, una dimensione extra-biblica, ma che secondo me ha giocato molto, e della spiritualità ignaziana, e poi le conseguenze, come tutto questo, cosa tutto questo ha significato come atteggiamento nel modo di affrontare la vita, l'esperienza di fede, l'incontro con le persone. Inizio con la competenza professionale, perché questa, la critica testuale, è uno dei rami degli studi biblici, per certi versi quello basilare, perché offre la qualità del testo che poi richiede di essere commentato, ma anche la più arida. La critica testuale e la filologia mette in gioco il fatto che per secoli la trasmissione del testo biblico è avvenuta tramite amanuensi, tramite scrivi, e questo inevitabilmente metteva in gioco la possibilità di fraintendimenti, di errori e di sviste casuali o di manipolazioni dettate da motivazioni ideologiche. Allora, il lavoro paziente della critica testuale consiste precisamente in questo: considerare tutte le tradizioni di un testo ebraico, del testo greco in particolare, padre Carlo lavorava sul Nuovo Testamento, verificare tutte le tradizioni testuali e cercare di rendere ragione perché un determinato testo aveva conosciuto forme differenti, era stato trasmesso in forme differenti. Talvolta si trattava di valutare degli errori inconsapevoli da parte degli scrivi, da parte degli amanuensi, dettati anche semplicemente da stanchezza. Altre volte si trattava di cogliere che dietro comprensioni diverse c'era effettivamente una difficoltà del testo, e allora si trattava di intuire quali erano state le istanze che lì dietro si erano mosse, i ragionamenti, le comprensioni, le sensibilità che erano entrate in gioco. Talvolta, visto che queste operazioni non erano mai dei fatti editoriali singoli, ma erano sempre espressione di una comunità credente che a quei testi faceva riferimento, si trattava di capire perché si fosse preferita una certa interpretazione piuttosto che un'altra. Padre Carlo, in un incontro con gli studenti del biblico, scherzando diceva che quella era la sua vera passione, perché gli sembrava di entrare in un film poliziesco, di confrontarsi con 3.000 indizi, con 3.000 ipotesi differenti e doverle valutare, dover rendere ragione. Eppure tutto questo è stato motivo di disciplina per lui, motivo di formazione. Quando noi celebriamo e riconosciamo in Padre Martini un maestro dell'ascolto, beh, l'ascolto lo si educa anche così, mettendosi dinanzi a tante possibilità, prendendole in considerazione tutte e cercando di capire che cosa sta dietro le diverse possibilità, quale tipo di lettura e di comprensione testimoniano, quali limiti al limite evidenziano. Allora, questo è stato il gioco della critica testuale. Da una parte, e questa era l'istanza della critica testuale che a lungo è stata dominante e in parte continua ad essere valida, capire qual era l'effettivo tenore del testo originale, dietro tutto questo grande gioco di varianti dire ma il testo originale come era uscito dalla mano dell'autore. Questa è una prima sensibilità che implicava nella ricerca della verità questo ascolto profondo delle varie possibilità e l'attenzione non di andare a istinto, a sensazioni, ma di portare argomenti e di ascoltare gli argomenti che lì dentro erano sottesi. E gradualmente poi la critica testuale si è evoluta e in questo il Cardinal Martini ha dato delle indicazioni non da poco di metodo. Passare dall'idea di un testo originale trasmesso, e quindi riconoscere gli eventuali errori, al riconoscere che alcuni libri biblici sono stati trasmessi in più forme testuali. Proprio perché espressione di una tradizione, il medesimo libro può essere espresso in forme testuali differenti, che hanno legittimità e diritto di esistenza allo stesso, a pari grado. Una nota per chi prende in mano la Bibbia un po' più spesso. Nell'ultima traduzione della CEI c'è un fatto editoriale che sembra irrilevante e che invece è notevole e vede a monte le indicazioni e le suggestioni del Cardinale. Quando nel libro di Esther, dell'ultima versione della CEI, viene presentato a fronte la traduzione del testo ebraico e la traduzione del testo greco, si esce dalla preoccupazione di dire qual è il testo giusto, come se il testo fosse uno soltanto, e si passa all'idea, alla convinzione, che è valida per alcuni libri biblici o per alcune sezioni, che l'unico libro biblico ci è giunto attraverso diverse forme testuali. L'unica verità ci giunge attraverso forme differenti. Anche questa è un insegnamento del Cardinal Martini, perché a monte ci sono sue indicazioni in termini di studi, che è giunta poi concretamente anche delle scelte operative per le nostre comunità cristiane, ma che vi rendete conto ha un'altra idea di verità in gioco. C'è il riconoscimento, anche a partire da una disciplina così arida come la critica testuale, del fatto che la verità di un testo biblico non si gioca necessariamente su una sola forma, ma può giungerci attraverso forme diverse che rispecchiano sensibilità, comunità e tradizioni diverse. Sto tenendo d'occhio l'orologio con un po' di disperazione, ma faremo attenzione. Di per sé era leggendaria la tesi del cardinale, la tesi di dottorato, sono andato a recuperare il titolo, il problema della recensionalità del Codice Vaticano alla luce del papiro Bodmer 14, è la tesi del 66, era leggendaria al biblico, non perché la prendessimo in mano, perché soltanto pochi si specializzavano poi effettivamente in critica testuale, ma perché i padri ci dicevano, per toglierci l'idea che una tesi fosse tanto più significativa quanto più fosse lunga, estesa, ci dicevano ricordatevi che la tesi del Cardinal Martini era di 50 pagine, ma quelle 50 pagine sono di riferimento ancora adesso, ci sono altre tesi scritte con pagine, pagine e pagine che sono semplicemente compilatori ma non dicono nulla. Allora la qualità non si gioca sulla quantità ma sulla saggezza e sulla lucidità nell'interpretare gli elementi, nel porre le domande adeguate e nel dare le risposte circoscritte. In fondo quella è la disciplina. Allora lui ha vissuto tutto questo con la passione di chi parte, cioè, desiderando mettersi in ascolto della parola di Dio e partendo poi da questo dato molto tecnico, molto arido. Tra l'altro è interessante che il titolo della sua tesi, lui stava cercando di capire su quale tesi lavorare per il dottorato, era interessato alle citazioni bibliche in Giustino, uno dei primi padri della Chiesa, parlando a Münster con un protestante, con un esegeta protestante, ricevette l'indicazione della possibile tesi. E quindi è bello pensare anche che questo studio di critica testuale abbia mosso i suoi passi da un atteggiamento di dialogo e abbia prodotto una qualità che è stata poi riconosciuta in ambito internazionale, in ambito ecumenico. Insomma, negli anni 60 gli studiosi cattolici stavano gradualmente affacciandosi al riconoscimento della comunità accademica internazionale, perché per secoli dentro la Chiesa cattolica, dopo il terrore del modernismo, la Bibbia era da tenere a debita distanza. Ecco, padre Carlo ha vissuto questa stagione e l'ha vissuta testimoniando una competenza che l'ha reso credibile anche a livello professionale, a livello internazionale. E tutto questo però mi interessa mettere in evidenza, dice, da dove nasce la sua disciplina dell'ascolto e della valutazione. Ipotesi, argomenti, orizzonti da rivedere che implicano la pazienza dello studio e dell'ascolto e la libertà intellettuale, per cui non si parte nella critica testuale come in ogni disciplina con delle tesi precostituite, perché altrimenti non si fa ricerca. Si parte con la libertà di mettersi in ascolto, e questo è uno stile che poi ha mantenuto. Una disciplina segnata dall'amore, sembrerebbe una contraddizione che dentro una disciplina così arida ci sia spazio per una passione. Lui l'ha vissuta perché alla ricerca di una traccia più grande. Una disciplina anche parziale, lui questo ce lo diceva incontrandoci come studenti al biblico. Ogni volta che affrontate seriamente uno studio, voi siete consapevoli che non esaurite la ricchezza di un testo biblico. E siete consapevoli, in virtù dei metodi esegetici che privilegiate, che il vostro studio sarà sempre parziale. Allora ci diceva, voi potreste scoraggiarvi e dire che senso ha rispetto ai grandi campi dell'apostolato, agli ampi spazi dell'apostolato, della missione, della testimonianza cristiana, dell'essere uomini del nostro tempo, che senso ha rinchiudersi su dei testi così aridi, su degli studi così specialistici. E ci diceva, bisogna avere il coraggio della qualità e l'umiltà di riconoscere che il nostro contributo è un pezzo, è una parzialità, è un elemento segnato, circoscritto, che si colloca in un quadro più grande, di cui noi non siamo padroni. Noi mettiamo lì il nostro servizio, la nostra ricerca, e tutto questo si iscrive in una ricerca più grande, e questo fa parte del cammino della ricerca della verità, del bene comune, che è di tutti gli uomini, che non è soltanto, che non si esaurisce nella propria ricerca e nella propria attività. Allora, in sintesi, rispetto a questa sua competenza professionale, affiorano alcuni tratti che poi contraddistingueranno la sua figura e la sua umanità. L'onestà di una ricerca libera, solida e argomentata. L'ascolto è atteggiamento interiore, prima di essere comportamento esteriore. La ricerca della parola viva presente nella scrittura, non uno studio fine a se stesso. La consapevolezza di una collocazione limitata dentro un orizzonte più grande, cui si appartiene e di cui non si è padroni. E questo non soltanto negli studi, ma anche nella vita della Chiesa e nel cammino degli uomini. E il riconoscimento, a partire dalla critica testuale, di una pluralità di percorsi, che vanno riconosciuti, anche valutati, ma presi in considerazione sempre. L'altro elemento che metto in gioco per comprendere il Martini biblista è il Martini che ha alimentato di testo biblico i percorsi di fede di tanti di noi, gli itinerari ecclesiali e il confronto con tante persone di buona volontà. E l'ambito della dimensione della spiritualità ignaziana, non mi soffermo perché voglio contenermi. Però penso non si possa cogliere la capacità di padre Carlo di far risuonare la parola nei contesti più vari del nostro tempo. Non si può comprendere la capacità di padre Carlo di discernere ciò che Dio ha da dire al nostro tempo in quel che capita, in quel che avviene, se non riconosciamo a monte, ma qui i maestri sono altri, la disciplina e la ricchezza della spiritualità ignaziana. Come riconoscere la volontà di Dio nella mia vita oggi, quello che Dio mi sta dicendo. Padre Carlo questo l'ha affrontato dentro le scritture, ma la disciplina del riconoscere interiormente, del gustare profondamente, del discernere, non è solo una competenza professionale, ma prima ancora un'attitudine, un atteggiamento spirituale, che lui ha preso alla scuola di Sant'Ignazio di Loyola. In questo, come dire, la dicitura biblista copre una gran varietà di ricchezze, ma anche una gran quantità di limiti. Si dice biblista e si può dire di tutto. Padre Carlo è stato biblista per la competenza filologica nella critica testuale ed è stato biblista per la capacità di far risuonare quella parola di Dio presente nella scrittura nel nostro contesto. Questo è stato possibile perché a monte c'era un atteggiamento spirituale, di profondo ascolto e di capacità di discernimento di ciò che viene da Dio e di ciò che non viene da Dio. In questo senso la scrittura è stata per lui il contesto autorevole di ascolto di quella parola viva che poi però si può manifestare ovunque e che ovunque, attraverso qualsiasi persona, richiede di essere ascoltata e accolta. È già stato detto, l'ascolto per Martini non era tattica, ma disciplina spirituale. Era capacità di riconoscere e di discernere il bene e il vero ovunque si manifestasse. E questo dice un modo di stare al mondo e di stare in umile ascolto di una parola più grande che può fiorire ovunque. Chiudo. Le due dimensioni, competenza professionale, filologica e conformazione spirituale, spiegano molto. Spiegano Martini la consapevolezza che la verità è plurale e nessuno può pensare di averne l'esclusiva. In questo bisogna dire che qualsiasi biblista non sarà mai così irresistibilmente attratto dal catechismo, ma non perché non ne colga il valore e il significato e l'utilità, ma perché rispetto alla scrittura non c'è confronto, c'è una ricchezza indubbiamente più grande. Allora l'idea che la verità non può mai essere ridotta a una sola formulazione dottrinale, quella è funzionale alla comprensione e alla sintesi di un certo momento, ma la verità rivelata della parola è più grande e che nessuno può averne l'esclusiva. Nessuna epoca della Chiesa può dire di aver capito tutto, nessuna prospettiva all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa può dire abbiamo capito tutto. Camminiamo insieme rispetto a un tesoro più grande. Quelle due dimensioni spiegano la sua libertà interiore. Il Vangelo non chiude in trincea a difendersi dall'altro, ma apre all'ascolto. Nell'ascolto c'è tutto da guadagnare e nulla da perdere, se siamo sereni di questa parola più grande. Nasce anche di qui il suo rispetto e l'ascolto dell'altro, contro ogni forma di strumentalizzazione. Riconosce la possibilità di cammini condivisi alla ricerca di questa parola più grande. E poi mi colpisce, chiudo, l'apertura fiduciosa al futuro. La parola rimane viva. E in questo c'è certo la pedagogia ignaziana, ma questa apertura di credito ai giovani. Di quel libro, Conversazioni notturne a Gerusalemme, la cosa che mi ha colpito di più tra le tante è stata la sua apertura di credito nei confronti dei giovani. Mettersi in ascolto dei giovani non per giudicarli perché non sono come noi, ma per comprendere il futuro verso cui camminiamo, per metterci in ascolto. E in questo senso cito un episodio riferito, perché io non c'ero, che cos'è stato il 68 al biblico, quando lui era rettore. Lui ha segnato profondamente la reimpostazione del biblico, che vive ancora oggi di quella reimpostazione. È stato di fatto uno dei... il rettore più rilevante nella storia del biblico. Faccio riferimento a una storia che è stata scritta da padre Gilbert in occasione del centenario dell'istituto. Che cos'è stato il 68 al biblico? In altri istituti romani aveva provocato grosse tensioni e anche grosse fratture. Il 68 al biblico si è risolto, pur a fronte della vivacità degli studenti, in due serate in birreria dei rappresentanti degli studenti con il rettore, con padre Carlo, per ascoltare le loro esigenze e per elaborare insieme gli statuti, che sono ancora quelli che valgono oggi. E la capacità di dire non mi difendo dalle istanze che vengono proposte, ma mi metto in gioco, perché c'è tutto da guadagnarci. Sono le lezioni e la fortuna di averlo incontrato più o meno personalmente, o comunque di essersi nutriti di questo stile di Chiesa e di questo ascolto della parola.
grazie a Don Germano per la bella relazione e per gli impulsi lanciati. Prima di dare spazio a qualche domanda, se c'è un brevissimo invito alla lettura, fatto non da un esperto ma da un lettore. Sono io il lettore. E 5 minuti di invito di questo splendido volumetto. Volumetto Vita di Mosè. Comincio dalla postfazione, fatta da Romano Penna, teologo biblista di fama nazionale. Così comincia la sua postfazione. Dire che il volumetto di Carlo Maria Martini è delizioso e dire poco. Esso è tutto da gustare, sia per la saporosa conoscente analisi del testo biblico, sia per la gradevole stile espositivo che lo connota, sia anche per l'interessante sfondo culturale giudaico e patristico che vi fa capolino, per non dire della viva sensibilità, per le concrete esperienze quotidiane, umane e cristiane. Sinché l'autore, a cui personalmente devo molto, essendo stato mio apprezzato professore e maestro, si dimostra nello stesso tempo uomo di scienza e uomo di spirito, così da coniugare felicemente insieme due dimensioni complementari che non dovrebbero mai distinguersi. L'inizio di una prefazione che dà lo spirito di questo volumetto, che definirei un volumetto che è connotato dalla leggerezza e dalla profondità, la leggerezza della lettura. Si legge bene. E per un volume che tratta di Bibbia non è scontato, e dalla profondità, perché veramente fa vedere le vertigini per gli stimoli che dà. Alcune caratteristiche, e mi soffermo su questa. Il primo è l'intenzione di Padre Carlo è di realizzare una lettura del popolo di Dio che corrisponde all'itinerario degli esercizi spirituali. Infatti l'origine del volume è appunto un corso di esercizi spirituali. Secondo punto interessante, è un corso di esercizi spirituali unicamente dedicato all'Antico Testamento. Tutto il percorso è sulla figura di Mosè. Terzo punto interessantissimo, non è una lettura a ritroso di Mosè, ma è un Mosè moderno. Mosè è il modello del credente cristiano. La domanda continua che cogliamo in questo libro è questa: ma che Mosè sono io? Che Mosè sono io? Beh, poi la citazione dei padri, la citazione della cultura ebraica è una scoperta continua. Quindi un invito a leggere questo volume, riedito da pochissimo dalla casa editrice Rosenberg e Sellier. Fuori troverete poi il volume in vendita. Ci sono anche dei volumetti chiamati Le Gemme che, mi dicevano, nascono proprio da una idea lanciata dal padre, dal cardinale Carlo Maria Martini a Rosenberg, ed ecco allora l'idea di avere questi gemme, queste idee, queste parole che ci fanno riflettere.
Io vorrei far vendere delle copie del libro, perché vedo che qui Vita di Mosè sono degli esercizi spirituali che lui ha fatto del 1978, dico bene, e di cui io non ho niente, probabilmente erano dei ciclostili, neanche presi e registrati, perché lui diceva che i libri non li ha mai scritti, perché in effetti registravano tutto e si vedevano un registro dall'autore. Io l'ho riletto adesso, infatti ti ho detto, ma ci sono delle altre, perché l'avevo già letto, ma con un'enorme commozione, perché questo libro è stato scritto nel 1978, quando era rettore del Biblico. In realtà traccia un cammino, diciamo, di un papa, posso dire, ecco, cioè traccia un cammino di guida di un popolo nelle difficoltà. Mosè, la guida, i primi 40 anni di Mosè, sbaglia come guida, poi riporta il popolo nel deserto e poi soprattutto arriva sul monte Nebo in vista della terra promessa e poi muore. Allora, da un'altra parte, Carlo aveva sul Monte Nebo, quando c'erano degli altri pellegrini nel 1999, ha detto un'altra cosa bellissima, profetica, perché per fortuna questa sera non abbiamo parlato del Martini profeta, vescovo, ma per me è un riposo quasi, perché si sta su dei canali, ci sarebbe anche molto altro da dire. Cioè, quando Carlo ha fatto un pellegrinaggio nel 2002, mi sembra nel 1999 forse, con molto scenografico, molto bello, perché 5.000 pellegrini lombardi, ambrosiani, che arrivavano dai quattro punti cardinali sul Monte Nebo, che come sappiamo è il monte in vista di Gerusalemme, in Giordania, adesso dove Mosè non è mai arrivato. E allora cito a memoria, ma l'avevo su un'altra conferenza, Mosè guarda questa valle e la città santa, dove lui non andrà mai, però la guarda, ma dice: io non ci andrò mai perché muoio mai.